Abbiamo visto la teoria dell'azione di Max Weber, vi ricordo, abbiamo visto come la teoria dell'azione di Max Weber si collega a ciò che trovate scritto nel libro di Morin, no? Quindi l'ecologia dell'azione, il contesto, tutto ciò che ha a che vedere con la impostazione et di una qualche di un qualche tentativo di comprensione della realtà contemporanea, che per definizione è una realtà estremamente complessa e che di conseguenza non prevede nessun modello di spiegazione lineare. Il modello di spiegazione lineare è anche quello che trovate normalmente nella programmazione di computer per il momento. Non so quanti di voi abbiano un po' presenti le varie routine, i vari passaggi, i vari strumenti di programmazione. Saprete che lì c'è per esempio la forma if-then, no? Allora, se A, allora B. Allora, noi tendiamo a usare questo tipo di ragionamento anche nella società, nella comprensione della società, però evidentemente è un modello troppo semplice, perché se A, potremmo dire, allora B, C, D, E, F. Succedono molte cose nel momento in cui agiamo, perché se agiamo in un contesto, evidentemente, quello che noi facciamo non è soltanto agire su uno, ma agiamo contemporaneamente anche su tutti quelli che assistono all'azione, no? Quindi evidentemente, scusami? Un po' la teoria del campo. La teoria del campo è uno dei tanti modi, il network, le reti, i reticoli, cioè tutte le parole che sentite correntemente oggi sono degli strumenti di comprensione di una realtà che è più complessa del se A allora B, perché sarebbe, oddio, sarebbe molto bello se funzionasse così. Però chiaramente comincia a essere evidente che questo non è ciò che accade. Allora, per la comprensione della realtà dobbiamo usare dei concetti che hanno a che fare con la retroazione. Chi conosce un minimo di programmazione sa cos'è il feedback, per esempio, no? Feedback è un concetto che ormai è come dire, applicabile più o meno dappertutto, perché abbiamo degli strumenti di feedback pure per la televisione, se vogliamo, no? Per la radio, per qualunque genere di cosa. Io ti dico una cosa, tu mi mandi un sms e mi dici sì, no, va bene, fai, cambia, eccetera eccetera. Però di fatto feedback vuol dire esattamente questo, retroazione. Perché se noi comprendiamo la realtà come un contesto e come un processo, cioè quello che abbiamo fatto finora, no? Vi ricordate la definizione weberiana di azione e il discorso del processo, del contesto, del fatto che la struttura è fatta di postazioni interdipendenti e via discorrendo, è evidente che il mio agire io lo devo comprendere come io agisco sul contesto. Il contesto viene modificato dalla mia azione, ma nello stesso tempo ovviamente retroagisce su di me modificandomi, perché io sono nel contesto. Non so se questo è chiaro. Cioè non è che il mio agire avviene da una posizione esterna per cui io rimango sempre lo stesso, io sono inserito nel contesto e nel processo esattamente come tutto il resto. Per cui è chiaro che ogni azione innesca in pratica un processo a sua volta, che può essere un processo che si ferma rapidamente, che finisce lì senza lasciare grossi segni, grossi ulteriori risultati rispetto a quelli previsti, ma può essere anche un processo che invece, come il domino cinese, si innesca e arriva a far cose che noi non avevamo assolutamente nessuna idea, non avevamo nessuna capacità predittiva per identificare. Quindi vi ricordo, abbiamo visto con Morin, azione si comprende con le due categorie della scommessa e della strategia. Cioè, se vogliamo agire in modo responsabile, se vogliamo fare in modo di poter in qualche misura limitare gli eventuali danni che derivano da un'azione, dobbiamo essere coscienti del fatto che questa nostra azione ci sfugge di mano, perché entra nel contesto e diventa parte del contesto, e noi non siamo in grado di controllare l'intero contesto, come oramai spero che abbiate capito. Allora, questo è un discorso che ci deve spingere a problematizzare l'idea di azione e a inserire ovviamente nell'idea di azione anche altre dimensioni meno ovvie, come quella di responsabilità, per esempio, no? Abbiamo visto a questo punto agire è effettivamente qualcosa che ci espone a possibili contraccolpi, è qualcosa che può far danno a qualcuno, può procurare dei benefici a qualcuno, ovviamente non siamo soltanto negativi, no? Però tutto ciò può accadere senza che noi se ne abbia la più pallida idea, senza che noi lo si sia voluto. Quindi strategia, scommessa, responsabilità. Allora, detto questo, dobbiamo cominciare a vedere un po' meglio tutta un'altra serie di articolazioni della realtà sociale che per il momento abbiamo cominciato ad analizzare ma che non abbiamo studiato molto bene. Abbiamo visto il ruolo, per esempio, no? Vi ricordate? Ruolo inteso come insieme di aspettative, che chiama in causa un'altra serie di dimensioni molto simili a quelle che abbiamo appena visto, perché c'è l'incertezza, perché c'è la relazionalità, c'è la fiducia, fondamentale, e via discorrendo. Ora, il ruolo, ovviamente, se lo vogliamo considerare anche, come è opportuno, come uno strumento di coordinamento, uno strumento di organizzazione, naturalmente, per poter avere un senso deve anche inserirsi in un contesto in qualche modo strutturato, la famosa struttura di cui abbiamo parlato fino adesso. Allora dobbiamo cominciare a ragionare sulla nostra realtà sociale come un contesto strutturato, come quello che chiamiamo spazio sociale. Ovvero sia tutto ciò che ha a che fare, come vi ho detto, con le aspettative, con le diverse cose che noi facciamo per gli altri, che gli altri fanno per noi, che ci permettono di ottenere dei risultati oppure di vivere meglio, tutto quello che volete, tutto ciò funziona quando funziona il quadro d'insieme nel quale queste attività hanno senso. Perché è chiaro che se un bel giorno mancasse l'istituzione universitaria, il vostro essere studente non significherebbe più niente. Non so se questo è chiaro. Cioè tutti i vari ruoli, tutte le varie, i vari comportamenti che voi mettete in atto, tutte le varie aspettative sulle quali appoggiate il vostro agire, hanno senso se il contesto comune, condiviso, generale nel quale hanno corso rimane solido. Abbiamo visto, se vi ricordate, il problema del denaro. Cioè, in un caso in cui lo Stato dovesse improvvisamente soccombere, dovesse annullarsi, dovesse far bancarotta, dovesse crollare per una serie di evenienze, il denaro non significherebbe più niente. Per cui il denaro ha senso all'interno di un quadro istituzionale nel quale il denaro significa qualcosa, non vuol dire nulla in sé. È chiaro questo discorso? Quindi i ruoli, la gran parte di ciò che noi facciamo ha senso nel posto in cui la facciamo. Tant'è vero, come vi ho detto, che se cambiate cultura, la gran parte dei vostri comportamenti probabilmente in quella cultura non significa più nulla, perché il quadro istituzionale è completamente diverso, per cui ciò che per voi è evidente, è ovvio, va messo da parte e bisogna riimparare, ricapire altre cose. Quindi noi chiamiamo spazio sociale tutto questo insieme di convenzioni, enti, istituzioni, comportamenti, valori, modelli, tutta questa serie di interazioni e interrelazioni che legano i vari attori nell'ambito della società, noi lo chiamiamo spazio sociale. Lo chiamiamo spazio sociale perché, credo di averlo già accennato, ma può darsi di no, noi abbiamo bisogno di riuscire a figurarci ciò di cui stiamo parlando. Abbiamo bisogno di tradurlo in termini di qualcosa che capiamo. Allora, le metafore spaziali da questo punto di vista sono perfette, cioè dire che c'è distanza fra me e lei non vuol dire che qui in mezzo c'è distanza, vuol dire per esempio che io sto a un certo punto nello spazio sociale e lei è più lontana da me, ora sto facendo un caso ovviamente, di questo genere, non so se è chiaro. Cioè io interpreto i nostri reciproci rapporti sociali in termini spaziali. E questa cosa genera una rassicurazione ideale, simbolica della società nella quale io vivo, che chiamiamo stratificazione sociale. L'esempio più canonico di stratificazione sociale, penso lo abbiate più o meno visto tutti, lo abbiate presente, è la famosa piramide sociale. La piramide sociale è una piramide tagliata in tutta una serie di fasce, di strati, non a caso, che rappresentano qualcosa. Che cosa rappresentano gli strati nella piramide sociale?
Vari ruoli. Cioè, non so di voi, c'è la stessa gente come si vede.
Il posto dell'università.
Sì, diciamo che sono tutta una serie di notazioni che vanno tenute presente, perché effettivamente fa tutto questo e fa anche altro, ovvero sia le stratificazioni, gli strati definiscono delle differenze di status. Ne abbiamo in qualche modo già accennato, se vi ricordate, ma questo è il momento di cominciare a parlarne meglio, perché evidentemente ha una costellazione di ruoli equivale una posizione all'interno della stratificazione sociale. E noi chiamiamo questa posizione all'interno della stratificazione sociale status. Ognuno di noi ha uno status. non è da dire che lo vuoi o non lo vuoi, ce l'hai e basta. Per il fatto di esistere in una società hai uno status. Quindi status come posizione sociale, vedremo meglio più tardi, status come giudizio sintetico su una persona. L'insieme dei ruoli definisce uno status, ovvero sia io sono la somma dei ruoli che ricopro, perché chiaramente finora non l'abbiamo detto, ma credo ve lo immaginate un po' tutti. Tutti noi non abbiamo un solo ruolo, ne abbiamo a iosa, no? Abbiamo ruoli formali e ruoli informali, abbiamo ruoli più ampi e meno ampi, ma comunque in noi convivono numerosissimi ruoli. Facciamo un esempio: studente, figlio, fratello, amico, compagno, terzino, amministratore delegato, potrebbe benissimo darsi. Sei sempre la stessa persona, però, voglio dire, no? Questa cosa secondo voi genera qualche difficoltà di comportamento? Ok, però allora vediamo quando è che esatto, il problema è tutto lì. Ovviamente il diciamo che ci vorrebbe un presupposto teorico perché la molteplicità di ruoli non comporti un problema, e questo presupposto sarebbe che tutte le aspettative relative ai diversi ruoli siano coerenti. Il problema è che ciò non accade. Allora, se ricordiamo il discorso del ruolo come insieme di aspettative, vi rendete anche conto di una serie di difficoltà che probabilmente avete già incontrato nella vostra vita, perché non è che devi arrivare a essere grande per avere un problema di questo genere. Ovvero sia, tu, in quanto portatore di diversi ruoli, sei in qualche modo un po' schizofrenico, perché sei costantemente e contemporaneamente tante cose. E quindi già vedete che se non ragioniamo in un'ottica ETS non riusciamo a capirla questa cosa. Perché sei giudice o sei padre? Non è che sei giudice o padre, sei entrambi continuamente, non puoi far finta di niente, no? Tanto è vero che esisterebbe una cosa che si chiama conflitto di interessi, su cui si può ridere essenzialmente, soprattutto in Italia, che servirebbe a evitare queste situazioni, perlomeno formalmente, no? Perché è evidente che si creano potenzialmente delle situazioni complesse. Se tu sei giudice e sei chiamato a giudicare tuo figlio, che tipo di comportamento e di aspettativa soddisfi? L'aspettativa del figlio che vuole essere protetto o l'aspettativa del criminale potenziale che deve essere giudicato? Sei sempre tu, non è che ce n'è un altro. Non so se mi spiego. Quindi vedete che la molteplicità e il disordine sono intrinseci al nostro essere. Noi siamo esseri contraddittori, non solo perché siamo coscienza e incoscienza, istinto, natura, cultura, quello che vi pare, ma anche perché nell'ambito di una costruzione piuttosto razionale comunque siamo portatori di una serie di istanze che non sono tutte quante facilmente compensabili, anzi spesso e volentieri non sono per niente. Prendete uno dei grossi problemi correnti, il tempo, come lo uso? Visto che il tempo è diventato, come abbiamo visto, merce rara. Allora, sono il fidanzato della mia compagna o sono quello che deve lavorare fino a notte fonda perché domani ho una presentazione importante? O sono l'amico che va a confortare l'amico ulteriore al quale è successa una catastrofe sentimentale e che sta malissimo? Io quelle ore lì ho, non ce n'ho tante. Allora devo scegliere, evidentemente, no? Questo, detto proprio in modo abbastanza, questo in modo elementare, ma comunque tutta questa serie di situazioni noi la chiamiamo conflitto di ruolo. Il conflitto di ruolo è quando le varie aspettative relative ai diversi ruoli che noi ricopriamo entrano in conflitto, sbattono. Allora tu nello stesso tempo dovresti essere qui, dovresti essere a 20 km di distanza, dovresti fare una cosa, non dovresti fare un'altra, sempre in quel momento lì. È chiaro che questo non è pensabile, no? E allora è chiaro altrettanto che tu in qualche modo devi scegliere. Ci siamo? Tu sei evidentemente continuamente chiamato a fare delle scelte sull'utilizzo delle tue risorse stesse personali, il tuo tempo, la tua energia, le tue capacità di empatia nei confronti dell'altro, le tue capacità lavorative. Tutto questo ovviamente è una miscela costantemente instabile, ma sempre poi che ha come paradosso il fatto che sta dentro una persona sola, e quella persona sola ha 24 ore al giorno, di là, oltre quello non andiamo mai, no? Allora chiaramente vedete che nella nostra società il fatto che si ricoprano molti ruoli, il fatto che si abbiano molte possibilità, il fatto che questi ruoli, come vediamo adesso, siano in parte liberamente sceglibili, aggiunge complicazione, è fonte di complicazione comunque, sempre, perché la nostra vita è comunque sempre complicata anche a non far nulla. Noi siamo comunque esseri umani, cittadini di un certo posto, membri di una certa comunità, abitanti di un certo comune, abbiamo un sesso, abbiamo dei rapporti umani di qualche genere normalmente, e via discorrendo, abbiamo degli obblighi verso le istituzioni, che si voglia o non si voglia, chiaramente ci sono anche quelli. Quindi capite che noi siamo sempre comunque inseriti in questo tessuto. Per questo vi dicevo che la struttura non è evadibile, perché tu, seppure non fai nulla, comunque spazialmente esisti. Sei titolare di una serie di posizioni nell'ambito della struttura amministrativa, hai un codice fiscale, hai un domicilio, hai una residenza, hai tutta una serie di numeretti che ti definiscono, hai un numero di matricola, e via discorrendo. Questo implica, chiaramente, no? Perché quello è un indice di ruolo, evidentemente. Tant'è vero che si chiamano i ruoli da pubblica amministrazione, manco a dirlo. Quindi, come vedete, più o meno siamo sempre lì. Allora, tutta questa serie di esigenze, questa serie di richieste, questa serie di pretese anche, vogliamo dire, che ci vengono rivolte dalla struttura che ci andiamo a scegliere noi, oggettivamente, no? Perché il fatto che vogliate qui è una libera scelta, di nuovo, non è che qualcuno è venuto col fucile alle spalle, non tutti iscritti all'università. Per cui noi ci facciamo carico di una serie di posizioni, di una serie di incarichi, di una serie di ruoli, e poi siamo chiamati in qualche misura, anche per quello che vi ho detto sul sistema di aspettative, a soddisfarle. In un modo o nell'altro siamo chiamati a soddisfarle. Tutto questo però, oltretutto, oltre all'essere al versante dinamico, ovvero sia il fatto delle aspettative e di ciò che dobbiamo fare e gli altri devono fare per noi, ci dà anche un posto, ci mette in un certo punto di questa benedetta stratificazione sociale, che quindi serve un po' per gli altri per rendersi conto di qual è la nostra posizione, perché è chiaro che i rapporti si costruiscono largamente anche su chi sta dove, ovviamente. E ci dà anche una serie di vantaggi, di accessi, di possibilità. Tant'è vero, come vedete qui nella frase citata da un manuale di miei colleghi molto in gamba da questo punto di vista, possiamo interpretare la stratificazione sociale come un insieme di disuguaglianze. Che noi si voglia o non si voglia, che quanto si può dire, quanto si può argomentare oggi in modo più o meno ideologico, la società continua ad essere una società disuguale. Al di là delle teorie sulla democrazia e tutto quello che volete, noi di fatto testimoniamo costantemente che c'è chi ha accesso a risorse e chi non ha accesso a risorse. Chi conosce le persone adatte per fare qualcosa e chi non le conosce, chi si può permettere certi comportamenti e chi no. Questo è purtroppo un dato di fatto, ripeto, non dico che sia giusto o sbagliato, ma è, per cui ne prendiamo conto. Vi faccio tra l'altro presente che questo è ciò che è da sempre e in tutti i contesti. Cioè, a tutt'oggi non si è ancora trovata una società, per quanto semplice, per quanto tradizionale, per quanto antica, dove non ci fossero delle differenze. Le differenze sono connaturate al nostro essere. Quindi la cosa sensata da fare nei confronti delle differenze eventualmente è tentare di bilanciarle in qualche modo, senz'altro non di cancellarle, perché non c'è verso di farlo. Abbiamo ormai anche una serie di fallimenti storici piuttosto significativi, pensate all'Unione Sovietica, pensate alla Cina, e vedrete che il tentativo di effettivamente creare una società di uguali è un controsenso, perché noi siamo tutti perfettamente coscienti di essere unici, no? Vedete che anche nella percezione dell'essere umano c'è la contraddittorialità, cioè noi siamo perfettamente coscienti di essere tutti esseri umani, ma siamo anche perfettamente tutti coscienti di essere completamente diversi gli uni dagli altri, per cui uguaglianza e diversità hanno una dinamica che non è sopprimibile, non si può far finta che non ci sia, cioè eventualmente la riflessione dovrebbe vertere sul come fare a far sì che non sia esagerata. No? Abbiamo parlato di welfare più volte, il welfare era uno strumento che serviva, cioè è uno strumento che tendenzialmente serve a questo, a ribilanciare quelli che sono le diverse posizioni all'interno della stratificazione. Allora vediamo quindi che possiamo interpretare la stratificazione come un sistema di disuguaglianze strutturali, che riguarda alcuni aspetti, non è così semplice, perché noi normalmente tendiamo a ragionare in termini di risorse materiali, chi è più ricco e chi è meno ricco, ma vi ripeto, questo funziona qui, perché nella nostra società l'istituzione chiave è l'istituzione economica, è quella in base alla quale noi semplifichiamo più facilmente, per cui se devo decidere se uno sta più su o più giù di qualcun altro, dico quanto c'è in banca e me regolo, grosso modo, però va bene qui e c'è da discutere. In altre società non va bene per niente. Abbiamo visto, per esempio, in una teocrazia, ad esempio, è molto più importante chi è in un certo tipo di rapporto con l'istituzione religiosa, anche senza avere una lira eventualmente, che non qualcuno molto ricco. In un'aristocrazia è molto più importante chi ha un certo tipo di storia alle spalle, chi ha una discendenza familiare, eccetera, che non uno con tanti soldi. Abbiamo visto, per esempio, Roma era strutturata in modo che i ricchi potessero giusto dare una mano ai nobili, perché i ricchi non valevano niente di per sé. Chiaro? Quindi, aspetto distributivo ha a che fare, come vedete, con le ricompense materiali e simboliche. E qui c'è da riflettere abbastanza. Che vuol dire ricompense materiali e simboliche? Vi ricordate che ieri abbiamo letto, l'altro ieri, abbiamo letto un passaggio di Rifkin, l'era dell'accesso, no? Se vi ricordate, abbiamo detto che il concetto di proprietà privata sta perdendo di cogenza. E questo viene espresso da questi autori esattamente parlando di ammontare di risorse materiali, ricompense materiali e simboliche, ovvero sia le ricompense materiali sono la ricchezza. No? La capacità di avere oggetti, la capacità di avere strutture, la capacità di avere potenziale d'acquisto, eccetera. Ma ci sono anche le risorse simboliche. E le risorse simboliche come le possiamo definire? Le possiamo definire come rispetto, le possiamo definire come fiducia, le possiamo definire con tutta una serie di altre dimensioni che abbiamo visto giusto appunto recentemente, che hanno più a che fare con la qualità del rapporto che noi impostiamo con gli altri, no? E siccome abbiamo visto che l'esempio è molto importante ancora in questo genere di ragionamento, è chiaro che se io ho un forte prestigio, sono una persona a cui gli altri guardano perché posso essere di aiuto nelle scelte, nei comportamenti e via discorrendo, quindi in qualche modo ho una forma di influenza nei confronti degli altri. Poi però c'è anche il versante relazionale che i nostri autori limitano ai rapporti di potere esistenti fra i membri. Rapporto di potere, il potere è quello che mi permette di obbligare qualcuno a fare qualcosa. Diciamo che nelle nostre società effettivamente i rapporti di potere sono abbastanza teoricamente evidenti, ma sono anche molto sfuggenti, come dire. Nel senso che il vero rapporto di potere è quello, per esempio, della forza dell'ordine. Dimmi. Le ricompense simboliche sono il fatto, il plauso, l'approvazione, il prestigio, la fiducia, la stima, tutta una serie di cose che hanno a che fare con la tua statura relazionale in qualche modo. Per questo dico, qui dobbiamo riflettere un momento, perché la relazione non è soltanto potere, la relazione è anche autorità, è anche prestigio, è anche capacità di influenza, a prescindere dal potere, chiaramente. Però è ovvio che il rapporto di potere a questo punto va qualificato in modo un po' più puntuale, ovvero sì, il rapporto di potere è la capacità di influire sulla vita degli altri, per esempio facendo cosa? Decidendo le risorse dove vanno, no? Un gesto politico, un'attività politica, amministrativa, è un'attività di potere, perché tu decidi che, per esempio, le risorse, poche risorse disponibili, servono per le pensioni minime, oppure servono per l'azienda. Chiaro che non puoi farci tutto perché sono poche le risorse, per cui come vedete quella scelta è una scelta di potere, aiuta qualcuno, non soddisfa qualcun altro, e comunque anche lì è abbastanza limitata perché, come dire, le risorse sono sempre estremamente limitate, ricordiamoci questo. Domande? Allora, il punto delle risorse limitate va preso in considerazione ancora meglio, nel senso che questo discorso, come vedete, ha senso solamente se le risorse sono limitate. Cioè tutto ciò che noi diciamo delle culture, dei comportamenti, degli spazi sociali, delle società e via discorrendo, ha un senso solamente perché di norma nell'ambito di questi gruppi le risorse sono limitate, ovvero sia bisogna fare delle scelte, perché uno stato nel quale ci fosse tutti i fondi e tutte le disponibilità possibili per fare qualunque cosa non dovrebbe scegliere, farebbe qualunque cosa. So se è chiaro questo discorso. La scelta si pone solamente nel momento in cui c'è una mancanza, c'è un'insufficienza, perché altrimenti non scegli. Perché dovresti scegliere? Questo, se vi ricordate, è quello che abbiamo detto anche per la morte, in qualche modo, no? Noi siamo obbligati ad agire perché sappiamo che prima o poi moriremo, se avessimo tutta la vita, se avessimo l'eternità davanti, chissà che faremmo, ma saremmo sicuramente diversi da come siamo oggi. Allo stesso modo, se non ci fosse motivo di scegliere, se io potessi dare a chiunque quello che mi chiede, non avremmo conflitti sociali, non avremmo problemi, non avremmo politica, non avremmo niente. Saremmo nel paese di Bengodi, di fatto non siamo nel paese di Bengodi, e quindi il problema qual è? È che se dobbiamo fare qualcosa, di norma questa cosa va scelta. E una scelta implica che qualcuno sarà soddisfatto e qualcuno no. questo purtroppo, no? Perché questo si ripercuote anche sulla stratificazione sociale, evidentemente? Perché man mano che tu sali nella stratificazione sociale, cioè se la tua posizione sociale è più alta, di solito tu hai, ottieni di più. Non è un caso che la stratificazione sociale sia fatta a piramide, no? Perché una stratificazione sociale dove tutti fossero uguali, come sarebbe fatta? Sarebbe una retta, no? Ma è impensabile. Tutte le stratificazioni in qualche modo implicano che ci sono delle posizioni che sono più valutate di altre, perché quello risponde a un, perché l'occupante della posizione è inserito in un certo tipo di istituzione, perché ha delle caratteristiche sue personali, perché ha un certo tipo di saper fare e via discorrendo, ma comunque queste caratteristiche che definiscono ciascuno di noi portano a far sì che lui venga più o meno valutato. Quindi evidentemente, essendo la stratificazione sociale il sistema delle disuguaglianze, è chiaro che tra gli strati ci sono delle differenze. Tendenzialmente, siccome noi abbiamo una immaginazione che tende a valorizzare l'alto, quelli che stanno più in alto sono quelli che stanno meglio, e non a caso sono meno. No, l'immagine della piramide da questo punto di vista è abbastanza eloquente. Allora, è possibile modificare la nostra posizione all'interno della piramide? Appena, ho avuto due gesti ben chiari, un sì e un no. Così abbiamo tagliato la testa al toro. La gran parte che ne pensa, sì o no?
Sì.
E questo è fattibile ovunque? È sempre stato fattibile? Cominciamo a specificare un po' meglio. Allora, diciamo che, prima di tutto, questa possibilità di modifica è teoricamente possibile nelle società moderne. Quando dico teoricamente possibile, voglio dire che quello che importa è che sia pensabile il fatto che tu modifichi il tuo status. Poi che tu ci riesca o no è un altro discorso. Però di fatto nelle nostre società questo è pensabile. Anzi, diciamo che è cordialmente si propone a tutti di farlo, ovviamente, è valorizzato il fatto che uno migliori la sua posizione sociale. Ma questo succede di recente, questo è successo, manco a dirlo, da fine Settecento in poi. Questo fine Settecento è una cosa mortale, però di fatto, se ci fate caso, comincia quasi tutto lì. Il concetto di cultura quando è che comincia? A fine Settecento. Cioè, sono tutta una serie di strumenti che ci permettono di capire una cosa nuova, perché di fatto nella storia del mondo, dove tu nascevi stavi, non c'era possibilità di modifica di sorta. Le società erano statiche. Ok? Uno dei grandissimi risultati che si è ottenuto con la famosa rivoluzione francese, la decapitazione del re, eccetera, 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 è stato quello di liberare la possibilità di movimento dell'essere umano all'interno dello spazio sociale. Perché fino ad allora lo spazio sociale era in qualche misura dato. Allora, quindi vediamo, uno, che la mobilità, questa si chiama mobilità, il fatto che ci si muova all'interno della stratificazione sociale, è una caratteristica delle società moderne. Ancora oggi nelle società tradizionali non c'è mobilità. Ci sono società che cominciano pian piano a muoversi, ma la cosa è complessa. Prendete l'India, per esempio, che è una delle società di solito emblematiche da questo punto di vista, con le caste. Adesso le caste cominciano a essere criticate, si comincia a pensare che ci si possa invece, no, evolvere o comunque spostare, ma questo accade nelle grandi città, nelle famose metropoli, che sono il posto della modernità, ma nelle grandi campagne indiane continuano a bruciare le vedove insieme ai mariti. E quindi non è che c'è questa, cioè quelli di loro sono abituati a ragionare in un altro modo, per loro non è normale, per loro il fatto che tu nasca dove stai è dato, eccetera, fine. Ora questo, vi ripeto, era uguale anche qui fino al 1700, quindi non è che abbiamo questa grossa distanza dagli indiani, cioè gli indiani non li capiscono, li capisci benissimo, perché noi fino al 1500 vogliamo dire c'erano eserciti della gleba, c'erano gli schiavi, c'erano una serie di cose che erano evidentemente fermi, non c'era modo di cambiare questa cosa. Allora, come faccio io a spostarmi nell'ambito della stratificazione sociale? fin qui abbiamo detto che è possibile, no? Teoricamente possibile. Ma in pratica?
Certo, più bello sarebbe che un operaio sulla
Oh, e qui lui ha messo il dito nella piaga, questa è la strategia che si usa anche nelle società tradizionali, perché quando vi dico che sono immobili è ovvio che dobbiamo fare dei piccoli, no? Dei piccoli aggiustamenti da fare. L'unica strategia contemplata anche in India per poter migliorare la tua possibile statura, la tua possibile posizione sociale è il matrimonio. E questo non che succeda soltanto in India, anche qui noi siamo gente che lo fa tutti i giorni, voglio dire, anche qui non vorrei darvi un dolore, ma il matrimonio di fatto non è sempre stato un'unione tra spiriti eletti basata sull'amore e tutto quello che volete, anzi è una cosa che è successa recentissimamente questa, eppure col fatto che è successa recentissimamente continua a essere visto come uno strumento di potere, uno strumento di promozione sociale, eccetera eccetera. Prendete una serie di esempi, non so, la moglie di Paul McCartney, Carla Bruni, una serie di possibili, no, segnalazioni di questo tipo di fenomeno che sono roba di oggi. Quindi ancora oggi effettivamente il matrimonio è uno strumento di autopromozione, volete. Ma diciamo che questo, essendo anche tradizionale, è quello meno praticato, o perlomeno che si dice meno praticato nella nostra società, poi di punto c'è da discutere. Ma altrimenti noi come facciamo? Cioè, se non riusciamo a sposare l'ereditiero, come diceva Berlusconi l'altro giorno quando si è pregato. Oh, bene, quindi vedete che ci sono, in una società che funziona perlomeno, ci devono essere dei percorsi e degli strumenti che ti permettano la mobilità. Altrimenti. Esatto, chiaramente. Quando abbiamo, vi ricordate, abbiamo parlato del modello di successo, quando abbiamo parlato del modello di successo parlavamo esattamente di questo, ma è chiaro che il modello di successo è estremo, però è anche vero che per una serie di comportamenti invece i percorsi esistono. Non è un caso, per esempio, che molti siano all'università non per motivi di sapere, ma per motivi di promozione sociale. Soprattutto in Italia, naturalmente esclusi i presenti perché altrimenti si comincia a dire, ma io no, sono qui perché sono entusiasta, però voglio dire, la grandissima parte di coloro che si iscrivono all'università non lo fanno per amore del sapere, ma lo fanno perché sanno benissimo, soprattutto in Italia, che con una laurea già stai in passo avanti, hai già messo in atto un processo di mobilità sociale, sei più valutato, sei più stimato, hai più possibilità d'accesso, giusto appunto, no? Per questo dico che, vi ho detto l'altro giorno che il libro di Rifkin è fondamentale in questo punto, perché parla di quello che noi viviamo, ovvero se tu hai già una laurea puoi fare dei lavori che altrimenti non faresti, tanto per dirne uno, no? Chiaramente. E quindi cominciamo a vedere quelle che sono di fatto le dimensioni che sono nascoste nello status, perché abbiamo visto la dimensione familiare. Abbiamo visto la dimensione economica, la professione, il lavoro, eccetera, eccetera, la ricchezza, ne abbiamo parlato inizialmente. Abbiamo visto la dimensione culturale. Ce n'è qualcuna che secondo voi manca? In che senso? Dice altra cosa che quella sociale, però in che senso quella sociale?
Magari interessarsi ai problemi sociali, che potrebbe essere la politica.
Oddio, questa la potremmo far entrare nella dimensione culturale, però in effetti in senso ampio. C'è qualche caratteristica della persona che di solito è molto valutata, o dovrebbe essere molto valutata, però vedete, il fatto che non vi venga in mente già la dice piuttosto lunga. No, questa ancora non ce la metterei, ancora resistiamo, anche se di fatto al limite potrebbe darsi. Queste sono doti molto specifiche, parliamo di qualcosa di strutturale, vi ripeto. Il fattore economico l'abbiamo detto, c'è il fattore religioso, come vedete non viene in mente quasi a nessuno, ma di fatto sarebbe importante, voglio dire, la nostra cultura fino a 50 anni fa era fondamentale la confessione praticata e il rapporto nei confronti della confessione. Di fatto quando se ne parla, chissà perché, a nessuno viene mai in mente che tu sia, la tua religione possa avere un qualche tipo di riflesso sul tuo status nella società. Questo è buffo, o perlomeno non è buffo, è molto indicativo di una serie di evoluzioni che si sono avute nel frattempo, però noi effettivamente ragioniamo in modo secolarizzato. A noi tutto sommato quello davanti a noi sia musulmano, indù, cattolico, valdese, ci frega il giusto. Diventato effettivamente un problema personale, ci fai come te pare, a me non mi interessa. Non è qualcosa che influisce sui rapporti pubblici, perché è chiaro che se parliamo, nel momento in cui siamo nella relazionalità strutturale, siamo anche in qualche modo nel rapporto pubblico. Quindi la dimensione religiosa noi non la prendiamo più in considerazione, però tenete presente che questo è peculiare di, bisogna vedere società per società se ha un peso o meno, chiaramente. Nella nostra società di fatto pare contare poco. Allora, quindi vediamo che lo status si compone su tre dimensioni, semplificando evidentemente: la dimensione familiare, la dimensione economica e la dimensione culturale. Allora, a questo punto noi dobbiamo inserire un'altra piccola complicazione, ovvero che gli status, oltre a avere a che fare con queste tre dimensioni, si distinguono anche in un altro modo, si distinguono in status ascritti e status acquisiti. Che vuol dire?
Gli ascritti sono quelli che sono dalla nascita, gli acquisiti sono quelli che sono appunto acquisiti durante la vita.
Ok, allora gli status ascritti sono quelli che ci toccano con la nascita, gli status acquisiti sono quelli che in qualche misura noi scegliamo di avere, di prendere. Un esempio di status acquisito? Ah, scusate, ascritto? Un titolo nobiliare può andar bene. L'appartenenza a una determinata etnia. Altro?
Il sesso, l'età.
Il sesso, l'età, questi. Questi sono status ascritti. Che vuol dire status ascritto? Ridiciamo un'altra volta perché è importante. È lo status sul quale noi non abbiamo potere d'influenza. L'atto della nascita ci connota in questo modo. Quindi gli status ascritti non sono oggetto di scelta. Ci siamo in questo? E invece gli status acquisiti, abbiamo detto, sono professione, titolo di studio, frequentazioni, hobby, la grandissima parte. In India, quali sono gli status ascritti? Di fatto nelle società tradizionali non c'è differenza, sono tutti ascritti e basta. Quello è il punto. Quindi vedete che la società moderna si configura anche per un diverso equilibrio all'interno delle componenti dello status. Ovvero sia, nella società moderna ci sono una serie di cose che tu puoi scegliere. Nelle società tradizionali no. Esatto. Ovvero sia il fatto della nascita, che è comunque il fatto cruciale della nostra vita da questo punto di vista, ha delle conseguenze nelle nostre società molto attenuate rispetto a quelle che ha nelle società tradizionali. Nella società indiana nascere in una casta vuol dire sapere già cosa ti metterai di vestito, cosa potrai mangiare, con chi potrai parlare, che lavoro farai, tutto. Cioè tutta la tua possibile, il tuo possibile comportamento sociale è già scritto. Fino nel dettaglio, senso letterale del termine, non ti puoi lavare le mani in un posto dove è entrato uno che era nell'altra casa e via discorrendo. Chiaro che questo poi necessita di una spiegazione ben più ampia che non questa, perché si fonda su una struttura religiosa, su un credo, su tutta una serie di consuetudini e costumi che danno senso ovviamente a questo discorso. Però chiaramente, da un punto di vista dell'imprenditoria del singolo, se vogliamo parlare con un gergo corrente, è un po' frustrante, no? Nel senso che di fatto tu te limiti a interpretare un ruolo ben già pronto, cioè se c'è questo, fine. Allora, anche in Italia fino a qualche tempo fa eravamo più o meno nelle stesse condizioni, ripeto, ragioniamo in una prospettiva storica. Il fatto che oggi si dica che ognuno di noi può diventare qualsiasi cosa, la famosa mistica del self-made man americano, quello che parte dalla strada e diventa Bill Gates, perché già capita, però sono 2, 3, 4, 5, insomma non sono milioni di persone che fanno questi risultati, ecco. Allora, quello che bisogna distinguere prima di tutto è la potenzialità del fatto, ovvero sia, in una società questo può accadere, e quindi già è molto importante, ovviamente. Poi bisogna vedere quanto accade, perché quello ovviamente è un altro punto di vista, ovvero sia, sì, la società ammette teoricamente che tu modifichi la tua posizione, ma poi di fatto riesci a modificare la tua posizione oppure no? Dipende dai canali che vengono predisposti e da tutta un'altra serie di equilibri, evidentemente, no? Allora, per esempio, noi diciamo effettivamente che ognuno può fare la professione che vuole, teoricamente. Se voi andate a vedere i dati, Alma Laurea per esempio, che da questo punto di vista è molto istruttiva, vedrete che il 35% di voi, esclusi i presenti, tanto per cambiare, fa lo stesso lavoro del padre. che non è poco, il 35% è un dato molto significativo, no? Non appena appena significativo, il 35% è una montagna di persone, per le quali di fatto vige l'antico costume, ovvero sia ho mio padre e faccio quello che fa lui. Chiaramente questo può essere dovuto a una effettiva soddisfazione in quel lavoro, può essere dovuto a una considerazione comoda, vuol dire c'è tutto già pronto, c'è uno studio avviato, c'è un qualcosa che già funziona, perché dovermi fare per chissà cosa, rischiando, eccetera, eccetera, eccetera. Può anche essere dovuto evidentemente a una serie di fattori che non sono poi così accoglienti all'interno della società, ovvero sia la società ti dice sì, tu puoi fare quello che ti pare, però di fatto quando poi ci provi non ci riesci. Allora a quel punto, dopo aver tentato 3, 4, 5 professioni, dice vabbè, sai che c'è, allora vado a fare il dentista, perché non c'è altro da fare. Mio padre fa il dentista, io faccio il dentista, mio padre fa il notaio, fa il farmacista, fa quello che ti pare, io cerco di fare in modo, faccio anch'io, perché non riesco a fare altro. Quindi come vedete anche qui abbiamo in qualche modo da ragionare sul problema della efficacia, dell'effettività dei mezzi che vengono proposti, ovvero sia esistono delle strategie, dei comportamenti, dei ruoli che io adottando mi permettono di fare un altro lavoro rispetto a quello di mio padre? In pratica oggi, se ci fate caso, uno di quelli fondamentali, se non il principale, è la laurea, da noi perlomeno. Cioè l'unica possibilità che tu hai di fatto di poter in futuro modificare il tuo status tanto da passare a un altro strato, passa necessariamente da qui. Non ci sono grosse altre possibilità, soprattutto nel momento in cui tu cominci a porre la laurea come precondizione per qualunque tipo di impiego di responsabilità, anche il fattore economico è sottomesso al fattore culturale. E quindi ovviamente va a finire che tu devi laureare un po' tutti, perché pare brutto bloccargli la vita così definitivamente, no? Tra l'altro. Si innescano una serie di distorsioni abbastanza significative poi sulla prassi. Il motivo per cui la laurea oggi come oggi viene considerata un esamificio è questo, ovvero sia che difficilmente non fai laureare la gente, perché ormai laurearsi è fondamentale. Questo però cosa porta, visto che abbiamo visto che c'è una distinzione, c'è una differenza, c'è una gerarchia e tutta un'altra serie di cose? Porta il titolo di utilità, il titolo di possibilità effettivo più in là. Allora, tutti si laureano, però non tutti hanno il master, quelli che hanno il master lavorano più facile. So se è chiaro questo discorso. Cioè nel momento in cui noi rendiamo un qualche tipo di passaggio necessario, quel passaggio a quel punto non conta più. Sì, devi averlo, ok? Come vi dicevo per l'inglese, devi parlare inglese, non è che è un pregio, è soltanto un a priori, una cosa che devi fare. Oltre, bene, allora se parli inglese è un'altra lingua comincia a essere interessante, se sei laureato eppure col master comincia a diventare interessante. Però vedete che di fatto non è che questo abbia portato a un qualche tipo di liberalizzazione dei comportamenti, perché tutti si laureano ma poi si trovano tutti nella stessa condizione. Si trovano un passaggio più in là, perché ovviamente, soprattutto in Italia, ancora continuiamo a dare un bel peso alla laurea, che questa venga presa con 85, con 110 lode interessa poco, in linea di massima. Però poi la pratica effettiva del titolo, l'influenza del titolo sul comportamento è un po' sfarinata, perché se tutti sono laureati non è più un criterio di scelta, evidentemente. Dimmi? Ma quello era un problema storico, evidentemente, cioè il motivo per cui... È perché di fatto purtroppo i processi sono diventati molto più veloci di prima. È anche fortunato ovviamente se ci riesce, insomma, tra l'altro. No, il problema è questo, se ci pensate storicamente, questo da dove è venuto fuori? È venuto fuori dal fatto che prima del 68, il famoso 68, si laureavano in pochissimi, chiaramente. Si laureavano soltanto quelli che avevano i mezzi economici per potersi laureare, quindi c'era un tipo di top di un certo livello. Dopodiché quelli laureati trovavano subito lavoro, grazie al tubo, erano pochi, erano pure effettivamente qualificati, lavoravano. L'idea qual è stata? Allora se ti laurei lavori, non era così semplice, allora cioè, ci laureiamo tutti e tutti non lavoriamo, in ultima analisi, la sintesi è stata quella, perché era una conseguenza secondaria il fatto che tu lavorassi, non era soltanto perché te li laureato, era già perché c'avevi un sistema di redazioni, un sistema di stratificazione sociale, un reticolo di conoscenza e di potere che in qualche modo non solo ti aveva fatto prendere la laurea ma ti portava pure a lavorare dopo che te li laureato, so se mi spiego. Quindi quello è stato un classico esempio di conseguenza che viene scambiata come causa, è laureato e quindi lavora, allora ci laureiamo tutti e siamo tutti quanti come pioli a chiederci che stiamo facendo, evidentemente. Dopo aver sovraccaricato il sistema università di tutta una serie di valori ulteriori che non era attrezzato a prendere in considerazione, evidentemente, non era quella l'idea generale. Ok, quindi abbiamo queste tre dimensioni, torniamo un attimo a bomba. Dimensione familiare o di appartenenza, dimensione economica e dimensione culturale. Se noi incrociamo queste tre dimensioni col discorso degli status ascritti e degli status acquisiti, cosa possiamo dire? La vostra collega è estremamente relativizzante, lei dice che per ogni dimensione c'è una percentuale di status ascritto e una percentuale di status acquisito. Vediamolo un po' nel dettaglio. Allora, la dimensione familiare di appartenenza, al di là della questione del matrimonio, di acquisito non c'è molto in effetti qui, cioè la dimensione dell'appartenenza e della famiglia rimane a tutt'oggi ascritta. Dove nasci, stai, non è che puoi farci granché, oggettivamente. Continua a sfuggire alle tue capacità di intervento. L'unico modo che possiamo, se vogliamo sfumarla un tantino, prendere in considerazione, come diceva giustamente lui, è sposarsi con qualcuno che fa parte di una, come dire, di uno strato completamente diverso dal nostro. Invece, le dimensioni economiche e culturali, le vogliamo considerare ascritte o acquisite? Solo acquisite? Puoi anche fare un lavoro, insomma, succede anche questo. Ok, allora, come vedete, per quanto riguarda la dimensione economica, dobbiamo effettivamente considerare che a tutt'oggi vi convivono elementi ascritti ed elementi acquisiti, perché è vero che io posso effettivamente fare un lavoro che mi piace e che è diverso da quello di mio padre, ma è pure vero che se mio padre è tanto ricco io parto da una posizione avvantaggiata. Su questo temo che non ci sia molto da girare, insomma, la condizione economica di partenza nella quale io nasco, a meno di non essere sfigato, mio padre mi disereda subito, insomma, al di là del caso particolare, il mio partire in una condizione più o meno avvantaggiata economica è importante, perché farò scuole particolari, perché frequenterò gente di un certo livello, perché avrò una serie di legami, reticoli e connessioni che altri non avrebbero e via discorrendo. Quindi nella condizione economica dobbiamo, appunto, nella dimensione economica dobbiamo vedere che esistono a tutt'oggi sia fattori ascritti che fattori acquisiti. Ok?
Sì, ma possono cambiare qualsiasi cosa nella dimensione economica, nella dimensione
familiare, no? In che senso possono cambiare in qualsiasi modo?
Io nasco, mio padre fa un lavoro qualsiasi,
sì. Sì, decisamente, però voglio dire, quello diciamo che è un accidente secondario, nel senso... Sì, sì, certo, senz'altro, però voglio dire, se non succede niente, diciamo, nella vita normale, che non ti capitano catastrofi, è chiaro che se tu nasci da un miliardario stai molto meglio che se nasci da un pastore, diciamo, per capirsi, insomma.
Però allora direi familiare proprio scritto del proprio, fare così.
Beh, diciamo che dal punto... Sì, è successo, diciamo che è potenzialmente soggetto a variazioni, però anche da un punto di vista familiare potrebbe darsi la tua famiglia, a un certo punto muore tutta quanta al botto e improvvisamente non c'è più niente pure te. Sì, però aspetti, per esempio, all'indomani della rivoluzione francese, se tu eri figlio di nobile, prima quella di una cosa, dopo ne quella di un'altra radicalmente. Se quello dietro temenavano pesantemente, insomma, quindi diciamo che dal punto di vista del cambiamento sono tutti più o meno chiamati in causa. È chiaro che quelli dell'appartenenza familiare meno, perché sono talmente incardinati nella struttura generale che a meno di catastrofi totali, però le catastrofi totali accadono. Cioè, noi tendiamo a far finta che non accadano, però ricordatevi, la nostra democrazia c'ha 60 anni. 60 anni sono pochi. No? Il fatto che la nobiltà non conti più nulla oggi, 60 anni fa, non era vero per niente, e anche oggi c'è da discuterlo esageratamente. Per cui, insomma, se li vogliamo considerare dal punto di vista delle possibilità di cambiamento, effettivamente sì, la dimensione economica è più volatile. Però dal punto di vista del risultato della nascita economica di qualcuno in un qualche posto, quello, diciamo, che comunque rimane in una parte ascritta. Dimensione culturale. Che diciamo della dimensione culturale, ascritta o acquisita? Acquisita perché individuale, dice la vostra collega. Siete d'accordo o vogliamo articolarla un po' di più?
Beh,
dimensione culturale, diciamo, dimensione in senso ampio, che se ne però comunque anche lì c'è. Sì, diciamo che la dimensione culturale è un po' meno evidente la parte scritta, però esiste anche lì, perché una serie di studi hanno dimostrato che se tu nasci in una famiglia nella quale c'è curiosità intellettuale, c'è pratica della cultura, c'è capacità di stimolo, c'è attenzione a ciò che accade intorno a te, sei facilitato nell'apprendimento, sei molto più curioso, sei molto più ben disposto verso questa prassi che è diventata importante rispetto a uno che nasce in una famiglia dove nessuno legge, nessuno guarda la televisione, nessuno discute, nessuno dice nulla. Okay, quindi effettivamente l'ambiente familiare in qualche misura è importante ed è da quel punto di vista, quindi anche la cultura in qualche modo ha un piccolo, un po' meno ma rispetto a quello economico, ma continua ad avere un certo quoziente di status ascritto. Poi chiaramente il resto della questione teoricamente è completamente a disposizione del singolo, nel senso che cosa studi, cosa fai, cosa ti interessa, quello che segui, quello che approfondisci, in linea di massima è molto più libero da gestire. Quindi vedete che se ragioniamo su questo incrocio di categorie, quindi se incrociamo i status scritti e acquisiti con le dimensioni dello status, vediamo che le strategie attraverso le quali noi possiamo migliorare la nostra posizione sociale sono abbastanza teoricamente ampie, no? Nel senso che possiamo incidere su tutta la dimensione culturale in modo abbastanza autonomo, possiamo incidere o lavorare o tentare di incidere sulla dimensione economica, seguendo certi tipi di professione piuttosto che altri. Chiaramente vedete che qui il modello di successo di nuovo è importante, no? Perché è chiaro che se vogliono tutti diventare calciatori, a un certo punto molti tenderanno a diventare calciatori, però è anche vero che scendendo a uno step più basso, tendenzialmente se tu vuoi effettivamente migliorare la tua posizione economica da quel punto di vista, ti orienti verso professioni che siano più riconosciute, che siano più retribuite, che portino delle facilità di guadagno rispetto ad altre. Per cui vediamo oggi per esempio che le professioni che vanno per la maggiore sono quelle che hanno a che fare con la finanza, con la comunicazione e con l'informatica in qualche modo. Cioè, per non andare a lavorare in queste tre dimensioni o devi avere una passione tua personale diversa, oppure altrimenti tendenzialmente segui l'andamento generale delle cose. Quindi vedete che prescindendo da quello che abbiamo detto sulla particolarità del modello di successo nel quale ci muoviamo oggi, il modello di successo diventa una strategia abbastanza efficace ed effettiva per orientare le carriere e i modi di comportamento dei singoli, perché è chiaro che il fatto che queste tre dimensioni, queste tre professioni che vi ho appena indicato siano attualmente valutate è anche opera di politiche ad hoc, di riconoscimenti economici, di riconoscimenti di potere, di immagine e via discorrendo, perché tu sai che se vai a lavorare nella finanza probabilmente avrai un maggiore riconoscimento, avrai una possibilità di ascesa nella piramide sociale diversa, eccetera, eccetera, eccetera. Come sai, come abbiamo detto, che se vai a lavorare nell'agricoltura oggi o sei molto molto bravo oppure lì rimani, anzi probabilmente scendi pure. Per cui è chiaro che se tu ti stai orientando in base al criterio di mi miglioro o non mi miglioro, vai a scegliere quelle cose che ti danno una maggiore affidabilità, sulle quali l'aspettativa di miglioramento, tanto per tornare ai termini che abbiamo già usato, è più alta. E questo permette quindi di influenzare i processi di differenziazione della società. Al momento la società ritiene di avere bisogno di un sacco di gente che lavora in finanza, io non capisco per quale ragione, però di fatto l'idea è quella. Le comunicazioni, il stesso ragionamento, il marketing, l'informatica, tutta una serie di settori che sono i famosi settori di punta, la ricerca delle biotecnologie, insomma vi verranno in mente quelle 4-5 grandi branche nelle quali è importante piazzarsi in qualche misura, no? Quindi questo ovviamente è una strategia per distribuire le risorse e fare in modo che vengano privilegiati certi tipi di impegno, certi tipi di professionalità che vengono in quel momento ben valutati nella cultura nella quale ci si trova. Ci siamo? 5 minuti di break.